Genesi capitolo 12, verso 10. Or venne nel paese una carestia, e Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Genesi 12, verso 10. Già una domanda qui, fratello Giuseppe, come mai lui era già in Canaan, nel paese che Dio gli ha promesso, e c'è una carestia? Automaticamente pensi, ma allora ho sbagliato, non ho sentito bene la voce di Dio.
Ma infatti il Signore controllo, dice, tutti i capelli del vostro capo sono contati.
Però vedi, quando noi siamo venuti in Sud America, ho visto veramente la mano di Dio, la benedizione di Dio, ho visto Dio operare grandi cose, ho saputo, ok, siamo nella sua volontà, però se noi fossimo venuti qui e ci sarebbe stata una grande carestia, io avrei detto, ups, che grande sbaglio che abbiamo fatto. Sinceramente.
Abbiamo veramente udito dal Signore.
Eh sì.
Il Signore è in controllo, è in controllo. Per esempio, quando Gesù è nato, che è nato a Betlemme, i suoi genitori putativi, Giuseppe putativo, i suoi genitori l'hanno portato a Betlemme. Perché l'hanno portato a Betlemme? Loro abitavano a Nazareth, ti pare che vanno fino a Betlemme a far nascere una stalla alla moglie?
No.
Giuseppe non avrebbe.
No.
E allora? Però Dio aveva bisogno che nascessero a Betlemme perché lì era profetizzato.
Ah, sì.
Betlemme è una cosa a 5 chilometri da Gerusalemme, un villaggio che non valeva niente, insignificante. E però Dio ha bisogno che Gesù nascesse in un posto insignificante come segno di umiltà, addirittura una stalla. E allora com'è che Dio l'ha portato lì?
E con una legge che era una legge anticrista.
Una legge anticristo. Tiberio, imperatore romano, decide di tassare tutto il mondo. In quel tempo lì non era una tassa sulla Lombardia, sul Veneto, sull'Italia, sull'Europa, no, lì, tutto il mondo. E allora Tiberio mette una legge, tutti devono pagare la tassa. A quei tempi non è che c'era computer, carte d'identità. L'unico modo di scoprire chi eri tu, se tu eri veramente tu, eccetera, e devi andare nel luogo di nascita a quei tempi, perché non lo so, ma era così la storia. Sul luogo di nascita era verificabile. E allora partono per andare, loro abitano a Nazareth, però erano di Betlemme, e vanno a Betlemme. E allora cosa ha fatto Dio? Ha messo una tassa in tutto il mondo perché Giuseppe e Maria andassero a Betlemme.
Tutto il mondo doveva
Tutto il mondo ha
sapere.
pagato una tassa perché dovevano, per spostare Giuseppe e Maria. Dice, ma non poteva apparire un angelo? Dio ha fatto così. Ci siamo? E allora qui vediamo che c'è una carestia e Abramo dice, qua sarà meglio che andiamo in Egitto, che là si sopravvive, c'è il Nilo, c'è il delta del Nilo, la terra di Goshen, c'è un sacco di bell'erba, andiamo lì. E allora Abramo dice andiamo in Egitto. Perché dovevo andare in Egitto? Che è un posto di pagani? Perché
Perché?
Angela?
A parte la carestia, non lo so.
Pensa profondo.
Cosa dovevano fare in Egitto? Non lo so.
Quando uscirono dall'Egitto, come uscirono?
Ricchi? E
Ricchi sfondati, come adesso leggeremo, infatti.
pensi che era quello il proposito di Dio?
Ma secondo me sì, che il Signore a volte vuole arricchire i suoi figli per motivi vari. Abramo ha bisogno di un sacco di ricchezze per difesa, per proteggersi dai nemici, per pagare un mucchio di servi che difendessero l'accampamento.
Non ci ho mai pensato a
Va
questo.
bene. Andiamo avanti allora, signora.
11. Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Così avverrà che, quando gli egiziani ti vedranno, diranno: Costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita.
Poi sarai. Abramo aveva 75 anni e qualcosa di più, magari a quel punto. Sua moglie ha 10 anni di differenza, qui stiamo parlando di una sventola di ragazza di 65 anni, una donna che la gente si girava a guardare, 65 anni, non so se mi spiego.
Come lo sai che era 10 anni di meno?
È scritto.
Ah, ok.
E allora Abramo dice, senti, siccome tu sei talmente, sei uno shock di donna, io sono preoccupato per il mio collo, che non me lo allungano con una corda. O...
Uccideranno me.
Ok, hai capito?
Ma lasceranno te in vita.
Allora vai avanti.
Verso 13. Ti prego, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la mia vita sia salva per amor tuo. Genesi 12, verso 13.
Qua ho sentito predicatori dire un sacco di cose contro Abramo, egoista, questo, quell'altro.
Ma come spieghi questo? La parola di Dio insegna a dire bugie?
Comunque, finiamo il paragrafo, vai avanti.
14. Quando infatti Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella.
Poi subito l'hanno adocchiata questa qua.
La videro anche gli ufficiali del faraone e la lodarono davanti al faraone e la donna fu portata in casa del faraone.
Capito? La lodarono. Andando al faraone, disse il faraone, è arrivata una che guarda, anche tu volti la testa. Il faraone dice, poi portatela di corsa.
È pericoloso essere bella, no?
Sì, sai, le donne cercano di essere belle, belle, però tutte le donne vengono violentate, eccetera. E perché se non fatevi troppo belle, sorelle. Mm-hmm. Un pochino, ok, presentabili, che la gente non si spaventa. Però attenzione, non dovete che la gente bloccare il traffico quando camminate per le strade.
Sì.
Perché anche attirate gente che c'ha
intenzioni malvagie.
Non le migliori intenzioni. Quindi attenzione, sì. Usare saggezza.
Amen.
Va bene anche essere troppo provocanti, che non dovete essere una foto di pornografia ambulante.
Amen.
Cercare di vestirsi decente. Dove sei arrivata?
Verso 15. La donna fu portata in casa del faraone. Ed egli trattò bene Abramo a motivo di lei. Così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e camelli. Genesi 12, verso 16.
Ok, poi vediamo il 17 che l'Eterno colpisce Faraone e la sua casa con grandi calamità, diciamo motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora qui possiamo fermarci un attimo qua a meditare un po' pochino.
Ma se il Faraone le ha dato tutte queste ricchezze ad Abramo, cosa vuol dire che il Faraone... Cosa ha fatto con Sarai? Cioè l'ha presa come moglie, è andato a letto con lei, cosa ha fatto?
Questa era la visione, questa era
l'intenzione.
L'intenzione.
E allora cosa è successo?
Cioè te cosa fai quando ti metti, cioè cerchi di dare un regalo al fratello, ma quello sì. Era faraone, e allora non è che gli hai dato un regalino, tu prendi 4 monete d'oro.
Mm-hmm.
No, pecore, buoi, asini, servi, serve, asine, cammelli, praticamente lo arricchì. Va bene? Ora...
Cosa è successo tra il faraone e Sarai?
Beh, aspetta, lo dice qua. Vai avanti a leggere.
17?
Sì, 18.
Ma l'Eterno colpì faraone e la casa sua con grandi calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse, «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto, è mia sorella?» Così io la presi per essere mia moglie. Wow. Or dunque, eccoti tua moglie, prendila e vattene.
Ecco, dice, così io la presi per essere mia moglie. Questa è l'intenzione.
Ma è diventata sua moglie?
No, perché lei, lui l'aveva presa lei per essere sua moglie.
Ma Dio lo fermò.
Ma Dio lo fermò, appunto, l'Eterno colpì verso 17, legge 17.
Ma l'Eterno colpì Faraone e la sua casa con grandi calamità a motivo di Sarai.
Va bene.
Okay.
Dio intervenne.
Oh,
e poi vediamo
Dio.
Che la stessa storia, il stesso déjà vu, avvenne di nuovo più tardi.
Certo
Abimelech.
La
stessa storia. Ora, nel Vecchio Testamento c'erano cose che qui adesso noi non possiamo capire. Per esempio vediamo Giosuè capitolo 2, che Giosuè manda due spie a spiare Gerico. E questi qui tranquillamente vanno a trovare alloggio per rifugiarsi in un bordello, praticamente. Non è il posto più, diciamo, rinomato, di buona reputazione, che due figli di Dio devono andare. Sono andati lì.
Mm-hmm.
E la bordallaia lì, che era lì, per difenderli, quando arrivano i soldati, gli disse: "Ah, non sono qui." Invece erano proprio lì, sul tetto, nascosti sotto la paglia. "Correte dietro di loro, che li prendete, sono appena partiti." Tutte bugie. E il fatto è che quando tratti col mondo del diavolo, il mondo della zizzania, cioè, lo vediamo in tutta la Bibbia, che il Signore inganna il diavolo, inganna i figli del diavolo, perché non puoi lottare contro il diavolo che usa solo bugie, come succede per esempio nella persecuzione del mondo, che venivano i sovietici, i russi, i comunisti, qua di là, e ti dicevano: "C'è delle Bibbie nascoste, c'è delle Bibbie nascoste, tu ce le avevi, tu ce le hai?" E gli dici no. Capisci? Quando Giuda non ha detto la verità ai farisei, ha tradito, non era un veritiero, era un traditore. Giuda non doveva dire la verità ai farisei dove che Gesù era. Quindi ci sono delle volte che al diavolo la verità tu non gliela vuoi dire. Capisci? Quindi qua vediamo che Abramo va dal faraone, cioè in Egitto, e dice: "Questa è mia sorella." "I predicatori, guarda, Abramo è un vigliacco, è un codardo. Si nasconde dietro alla moglie." Era sua mezza sorella, innanzitutto.
Era sua mezza sorella.
Era mezza sorella, sì. Guarda, se tu vai a Genesi 20, lì
Genesi
lo
20.
possiamo leggere, al 12.
Inoltre, è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Genesi 20, verso 12.
Qui ancora la legge di Mosè non c'era, che era proibito sposare una sorella, però anche i figli di Adamo ed Eva si sono sposati tra di loro. Cioè, ci sono delle eccezioni nella Bibbia. Ora, questo di Abramo era una mezza eccezione. Insomma, io ci andrei piano a condannare Abramo. E apparentemente, da tutte le apparenze, qui anche con Abimele, che vediamo al capitolo 20, che ripete la stessa storia, lo stesso va da Abimele e ha paura che lo uccidano, torto o ragione. Non era il caso, lui era in quei tempi lì, tagliavano le gole come niente, lui usava saggezza. E allora lui, per prudenza, diceva: "Mia sorella, è giusto o sbagliato, ma devi metterti nei suoi panni
Ma non era una bugia?
prima di
Era
condannarlo."
anche
Beh, non
vero?
era neanche la perfetta verità,
Eh sì.
la verità era mezza sorella
Ah sì.
e mezza moglie,
Sì.
e capito? Quindi, cioè, è chiaro che era per ingannarli, no? Però qui stiamo trattando con un mondo del diavolo. Dice gente che, caro mio, sacrificano bambini, di tutti i colori ce n'erano. Viveva in un mondo che non è che c'era la polizia, non è che c'erano i carabinieri. Ero lì, ognuno doveva barcamenarsela. Sta arrivando l'anticristo adesso, la grande tribolazione, e dovremo. Non è che c'è la polizia che ti protegge, la polizia ti va cercando per dare il marchio della bestia, grande siringone. E allora io no, io non lo condanno Abramo, mi dispiace, ma non lo condanno. E poi c'è da dire anche un'altra cosa: non lo condanna neanche Dio, perlomeno non nella Bibbia. Va bene, infatti, quello che Dio gli dice dopo questa circostanza, Dio gli dice: "Io ti benedirò."